Questa sigla è nuova, ascoltatrici e ascoltatori, dite la verità, non ve l'aspettavate, sono le 18:33 minuti, io sono Luigi Ambrosio e questa è la prima puntata di Pop Sera 2025, sì, perché è iniziato il palinsesto estivo e a quest'ora torna l'informazione, quella canonica del palinsesto estivo. 18:35, 19:30 insieme, poi 20:30 di nuovo in quello che nel palinsesto invernale è stato lo spazio dell'orizzonte delle 20 che cercheremo di tenere come formato, quindi approfondimento sul fatto del giorno, invece in questa ora l'attualità, la cronaca, un po' anche la velocità, ci proviamo. E oggi bisogna dire che la cronaca di spunti ce ne ha dati parecchi, il terremoto ai Campi Flegrei, c'è purtroppo un sacco di caldo e ne parleremo anche al microfono aperto, anzi naturalmente il numero per chiamare in diretta che è lo 02 330 01 001, cominciate a segnarvelo così anche gli altri recapiti, 331 62 14 013, Telegram ed SMS, diretta @popolarenetwork.it, la posta elettronica. Quali sono le strategie di sopravvivenza? Bisogna parlare di questo di fronte a queste temperature così tremende. Ma il primo tema della prima puntata di Pop Sera 2025 è il fatto di cui tutta Milano parla, il crollo dell'insegna delle assicurazioni generali a City Life, il quartiere scintillante di Milano con i grattacieli iconici. Uno di questi, insomma, ha qualche problema in questo momento. Per noi là sotto al caldo c'è Chiara Manetti. Buonasera Chiara. Vediamo se ce l'abbiamo in diretta Chiara. Cominciamo subito con, come si dice, un problema di carattere tecnico con la nostra inviata che spero non si stia sciogliendo sotto i 36 gradi. Eccola qua, buonasera Chiara.
Sì, buonasera Luigi, buonasera. Sono in questo momento a City Life, nei pressi della Torre Hadid, uno dei simboli dello skyline milanese, e qui da questa mattina presto, come sapete, intorno alle 6:30 circa, una delle due grandi insegne con la scritta generale in cima al grattacielo ha improvvisamente ceduto, scatenando l'allarme. A sentire il boato è stato chi a quell'ora iniziava il turno di lavoro, ma anche qualche residente della zona. Qualcuno qui intorno ci ha raccontato di aver sentito un rumore molto forte, di non aver capito immediatamente cosa fosse successo, un rumore che ha interrotto il silenzio dell'alba milanese e da allora l'atmosfera è sospesa, perché la piazza delle Tre Torri è deserta nella parte appunto di fronte a Generali e di fronte al centro commerciale, è completamente transennata e ci sono i vigili del fuoco ancora al lavoro con diversi mezzi sul posto, ci sono anche tecnici, forze dell'ordine, la protezione civile, e appunto stanno monitorando l'insegna pericolante e progettando come metterla in sicurezza.
La prima domanda che ciascuno si pone è: ma crollerà o rimarrà lì così un po' pericolante? Perché sotto c'è una grande piazza, un grande centro commerciale, poi ci sono un sacco di attività economiche nella piazza e poi ci sono questi tre grattacieli che sono l'icona della nuova Milano post Expo, che sono pieni di persone perché sono pieni di uffici.
Sì, esatto. Allora, al momento in realtà delle Tre Torri sono state... cioè, la Generali appunto non è mai andato nessuno a lavoro, neanche nella PVC, quella di Allianz ha ancora al suo interno lavoratori e lavoratrici che in questo momento stanno uscendo dai propri uffici per la fine del turno di lavoro, e qualcuno mi ha raccontato che non gli è stato comunicato ancora niente su domani, nel senso che per adesso loro domani verranno a lavoro come sempre e quindi non avranno la possibilità di lavorare da remoto come invece hanno avuto quelli di Generali e di PVC.
Che tutto sommato gli ovviamente... fa anche comodo, dato il caldo mostruoso, no? In questo momento.
Ah, certamente, certamente. E qualcuno ci ha raccontato di essere arrivato stamattina a lavoro alle 8:30 dopo aver preso la metro, che tra l'altro è chiusa, la fermata di Tre Torri, quindi quella della linea Lilla, e quindi di essere sceso a Domodossola, che è a circa 10 minuti a piedi da qui, e ci hanno raccontato di averlo saputo quando erano sulla metro, perché c'è stato un avviso, insomma, che ha comunicato ai passeggeri questa chiusura, e appunto ci hanno detto di essere venuti a lavoro e di aver ricevuto questa comunicazione che diceva che appunto Generali era chiusa per questo motivo, per questo crollo, e qualcuno ci ha detto di essere andato anche ai piani superiori. Due ragazzi ci hanno raccontato di aver preso l'ascensore ed essere andati al 47esimo piano, che è un piano che di solito è adibito a eventi, e da lì mi hanno detto che si vedeva molto bene, diciamo avevano una visuale frontale della scritta, e mi hanno fatto vedere una foto da cui si vedevano appunto questi pali in metallo che hanno probabilmente ceduto, e che quindi hanno fatto in modo che questa scritta, che adesso noi vediamo diciamo in diagonale, si appoggiasse su questa parete trasparente del palazzo.
Chiara, tu rimani il collegamento, e se trovi qualche testimone, qualcuno che passa, naturalmente ce lo passi al telefono. Adesso io ti tengo lì, perché collegato con noi c'è l'ingegner Giampaolo Rosati. Buonasera.
Buonasera.
Che insegna proprio ingegneria delle costruzioni al Politecnico di Milano. Adesso Rosati naturalmente ci sarà, c'è, è già stato aperto un fascicolo della Procura della Repubblica per capire che cosa sia accaduto, no? Subito nelle immediatezze del questo distacco, per fortuna che non è finita giù di sotto, di questa grande insegna con il nome delle assicurazioni generali che sono i proprietari del grattacielo, ci si è cominciati a chiedere come mai sia venuto giù. Qualcuno ha cominciato a dire c'era un sovraccarico. Lei un'idea se l'è fatta?
Ma non è banale farci un'idea, perché come in tutto questo tipo di situazioni vanno fatti degli accertamenti in situ, va conosciuta la situazione in situ, che essendo solo un inizio di collasso in un certo senso, per fortuna tra l'altro, permette di risalire in modo abbastanza semplice e ragionevole alle cause. Però allora si può dire che qualcosa si può dire, perché queste insegne pesano diverse tonnellate, quindi necessitano di una particolare struttura di sostegno, che risulta essere in questo caso specifico, ma l'applicazione si fa in diversi casi, risulta essere quella che chiamiamo una struttura reticolare. Qui è una struttura reticolare spaziale.
Vuol dire che sono dei tubi intrecciati.
Esatto, sì. È una struttura che è leggera, perché bisogna essere leggeri, perché si influenza di fatto la statica di tutto l'edificio, che comunque è molto alto, si influenza sia col peso della struttura che sostiene le insegne, sia per gli effetti che ha il vento sulle insegne, e quindi modifica,
perché fanno da vela, se ho capito bene.
Sì, modifica la risposta proprio dell'edificio. E siccome negli edifici di questa altezza, cioè negli edifici alti, l'azione che è dimensionante, diciamo noi, è solo il vento, fondamentalmente il vento, e anche il sisma è così rilevante per queste strutture, quello che conta è il vento, tant'è vero che in fase di progetto vengono provati dei modellini della struttura nella galleria del vento, proprio per capire gli effetti locali della forma dell'edificio rispetto al vento.
Bisogna capire se, però, quando hanno fatto queste prove in galleria del vento ci fossero le tre insegne o meno.
C'è anche questo, ma direi che qui dovremmo spostare l'attenzione su un altro. Sì, ha perfettamente ragione, perché c'è questa modifica comunque del comportamento generale. Però intanto dobbiamo partire dal presupposto che nelle ultime settimane non abbiamo avuto dei fenomeni di vento importanti. Quello che abbiamo avuto è delle variazioni abbastanza significative di temperatura. Possiamo fare questo ragionamento per capirci meglio. La struttura che sostiene le insegne, che è una struttura complessa, quella appunto che parlavamo di struttura reticolare, fatta di tubi che sono compressi e tesi. Quindi il trucco è quello di usare una struttura leggera in acciaio che lavora o a compressione, cioè schiacciata, o a trazione tesa. Detto questo, è importante rilevare che mentre la struttura generale dell'edificio, per quanto imponente, è chiusa all'interno dell'involucro dell'edificio, quindi è ragionevolmente sempre alla stessa temperatura, la struttura invece che sostiene le insegne è completamente esposta. Quindi si trova in certi periodi della giornata in una situazione o di ombra parziale o di totale esposizione al sole. E sappiamo che negli ultimi tempi le temperature e più che altro le differenze di temperature erano notevoli.
Quindi potrebbe essere stato questo a creare qualche problema tale per cui l'insegna si è staccata?
Allora, può succedere, siccome la struttura che sostiene le insegne è una struttura complessa, cioè i tubi tesi e compressi interagiscono tra di loro. E cosa vuol dire che interagiscono tra di loro? Vuol dire che se ne ha alcuni che sono più caldi degli altri, quelli più caldi vorrebbero allungarsi, lei sa che tutti
certo.
I corpi, ma quelli più freddi li impediscono, non gli lasciano crescere e quindi si generano all'interno delle strutture degli sforzi che vanno a sovrapporsi agli sforzi già presenti perché devono sostenere il peso dell'insegna, ad esempio, o gli effetti del vento. Se dovessero questi sforzi sommarsi a quelli già presenti e la differenza di temperatura fosse rilevante o fosse maggiore di quella ad esempio indicata dalle norme, potremmo sviluppare un collasso ad esempio per instabilità a compressione che è particolarmente pericoloso.
E che questa potrebbe essere una causa. Professore, rimanga un attimo al telefono con noi.
Sì.
Perché io ritorno da Chiara Manetti che a proposito di caldo è lì a City Life. Chiara, tu hai qualcuno con te?
Sì, ho una lavoratrice.
Ok, allora professore rimanga in ascolto, poi torniamo da lei. Prego Chiara, con questa testimonianza.
Sì, ha appena finito il suo turno di lavoro e le stavo appunto chiedendo come è andata stamattina, che cosa è successo, uscita di casa e cosa è successo.
Sono uscita di casa, sono andata in metro, prendo la Lilla, il mio solito percorso, e mi sono accorta che c'era sul segnale luminoso l'informazione che la stazione Tre Torri era chiusa, ma non c'è stato nessun annuncio, come dire, di speaker, nient'altro, nessuna spiegazione. Dopodiché ho fatto il mio percorso, arrivato più o meno a Domodossola. Prima di Domodossola ho chiesto alle persone vicino a me, mi hanno detto no, è chiusa la stazione di Tre Torri.
Senza spiegarle il motivo?
No, non lo sapevano. Quindi siamo scesi tutti e abbiamo seguito il percorso dall'uscita di Domodossola e usciti da Domodossola ho alzato gli occhi e mi sono accorta del perché era stata chiusa, perché si vedeva chiaramente da lontano l'insegna generale accasciata su se stessa. Perché abbiamo capito il motivo della chiusura per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza più che altro, e quindi siamo stati dirottati per l'ingresso al lavoro, abbiamo fatto un percorso alternativo per entrare.
Perché di solito avete un ingresso sotto.
Un ingresso sì, sotto, tu esci dalla metro sotto, Tre Torri, e noi riusciamo ad entrare, come pure con il personale generale, invece questa mattina ovviamente era chiuso. Dopodiché sul nostro portale aziendale è stata data l'informazione e adesso all'uscita alle 17 era stato confermato che dovevamo uscire dalla hall alta, la chiamiamo, e che ci avrebbero dato poi aggiornamenti nel corso delle giornate successive. Poi ci siamo documentati noi su ovviamente ANSA eccetera e avesse ceduto la struttura, avevamo capito che c'è un'inchiesta perché c'è la procura di Milano, era in contatto diretto con i vigili del fuoco, perché ovviamente devono mettere in sicurezza e stanno facendo i rilievi, eccetera.
Mi ha detto che stamattina c'era un po' di gente qua davanti.
Sì, c'era un po' di gente, perché facendo il percorso alternativo sotto, Transennato, c'erano molte persone che guardavano in alto e mi hanno raccontato appunto che il cedimento è avvenuto intorno alle 6 del mattino, si è sentito un grande tonfo ovviamente, e da lì poi sono intervenuti i vigili del fuoco.
Grazie mille.
Niente di nulla.
Grazie Chiara. Chiara, rimane sempre lì, anzi vai alla ricerca di qualcun altro nella zona, anche perché quello è un parco pubblico, non ci sono solo i lavoratori, ci sono anche le persone che magari vanno a cercare un po' di refrigerio in questo caldo mostruoso. Torno dal professor Giampaolo Rosati, che ci ha spiegato questa dinamica della compressione, dell'allungamento dei tubi di acciaio sotto il sole, insomma con le alte temperature di questi giorni. Professor Rosati, naturalmente sarà la magistratura a fare la sua inchiesta e qui noi non vogliamo fare le ipotesi di nessun genere, però una domanda gliela pongo, diciamo in maniera indiretta, ok, rispetto a quello che è accaduto oggi. Lei naturalmente quello che ha detto a noi così in maniera molto divulgativa lo spiega in maniera tecnico-scientifica ai suoi allievi quando fa lezione, lo sanno, cioè un ingegnere le sa queste cose.
Sì, vengono spiegate, certo, ad esempio vengono spiegate per far capire che gli edifici non possono, le strutture degli edifici non possono essere indefinitamente lunghe, ma vanno opportunamente rese indipendenti, perché c'è questo effetto dovuto alle variazioni termiche di allungamento e accorciamento che può addirittura portare a distruzione di parte di una struttura.
Certo, così come naturalmente i suoi colleghi che si occupano di altre materie relative ad esempio all'emergenza climatica, ai mutamenti climatici, spiegano agli studenti che quello che stiamo vedendo oggi quando ci confrontiamo con queste temperature poteva essere previsto, no? In passato, cioè non è che ci sorprendiamo che a giugno ci sono 36 gradi e che il clima è cambiato, no? Quantomeno negli ultimi anni lo sappiamo.
Ci sono delle curve previsionali, certo, ha ragione, ci sono delle curve previsionali con purtroppo delle rampe abbastanza terrificanti dal punto di vista degli incrementi. Sì, è vero, ha ragione. Certo.
Insomma, sono tutti elementi che
bisogna tenere conto che queste, è importante capire che tutte queste, diciamo, nuove informazioni devono anche essere recepite a livello normativo, anche normativo strutturale, intendo dire.
Sì.
E quindi, perché la normativa indica ad esempio una certa variazione termica a cui sottoporre la struttura per fare le verifiche. È chiaro che cambiando la variazione termica cambia la risposta della struttura, quindi se abbiamo i dati come li abbiamo, che c'è un cambiamento, un incremento eccetera, bisogna tenerne conto anche a livello normativo. Sì, è corretto questa.
Grazie professor Giampaolo Rosati. Quello che possiamo dire salutandoci è che a Milano fa caldo, questo caldo è un'emergenza. Uno dei simboli della Milano nuova, costruita con i grattacieli, eccetera, oggi è venuto giù. Noi le cose non le mettiamo tutte insieme, o meglio, cioè, non facciamo delle ipotesi, abbiamo messo in fila degli elementi. Grazie professore per essere stato con noi.
Prego.
Buon viaggio di ritorno a casa. Giusto, un po' scherzando, scrive: a Milano ci faranno anche una week attorno a un evento del genere. Beh, adesso questa è una battutaccia. Chiara Manetti a City Life, c'è qualcun altro lì o sono andati tutti via? Mi sa che non è rimasta neanche Chiara Manetti, probabilmente, che è la nostra inviata alla...
Stavo cercando qualcuno con cui parlare tra, insomma, le persone che magari abitano in zona, e però in questo momento nessuno vuole condividere con noi quello che ha sentito, però appunto, come ti dicevo, qualcun altro con cui ho parlato prima ci ha raccontato di questo forte boato, e insomma,
va bene.
Questa è la testimonianza comune.
Grazie Chiara Manetti, con te naturalmente nelle edizioni del giornale radio e di Metro Regione qui a Radio Popolare, Popolare Network. Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a te.
altro evento di oggi è il terremoto dei Campi Flegrei, parliamo tra pochissimo.
Lá nasceu, foi uma estrela que cada brilhar lina mar, foi uma areia que cada molhar espalhar nesse mundo fora. Só rote mar, terra pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra pôr, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Cata brilhar, e na mar boia uma areia, que cata moia, espanhol nesse mundo fora. Só rote mar, terra pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná, espanhol. Nesse mundo fora, só rote mar, terra pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra pôr, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Alle 18:56 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Il terremoto di oggi ai Campi Flegrei. La scossa questa volta è stata forte, 4.6. Io saluto Giuseppe Di Natale, vulcanologo. Buonasera Di Natale, grazie per essere con noi.
Buonasera.
Io ho visto una tabella oggi pomeriggio che mostrava una sequenza di terremoti nell'area nell'ultimo periodo crescente dal punto di vista della magnitudo. Naturalmente sono quelle immagini che preoccupano tutti.
Certo, sì. E diciamo che però anche questo era prevedibile e previsto già da tempo. Cioè, purtroppo, siccome continua il fenomeno di bradisismo, cioè il livello del suolo si solleva continuamente, oggi siamo un metro e mezzo circa nel punto del porto di Pozzuoli e circa un metro e mezzo più in alto di quanto era nel 2006, quando è iniziato questo nuovo episodio di sollevamento. Il sollevamento indica un aumento progressivo della pressione nelle rocce in profondità. Quindi questo aumento progressivo di pressione ovviamente spacca anche le rocce e genera terremoti sempre di più e sempre più forti.
Si può arrivare con questa dinamica a un punto di rottura, diciamo, cioè al momento in cui un terremoto potrebbe fare dei danni veri?
Allora, guardi, fortunatamente in questa zona non ci sono grandi faglie tettoniche come per esempio nelle zone tettoniche dell'Appennino o di altre zone del mondo, quindi la magnitudo massima non può essere maggiore di circa 5 o poco più. Però chiaramente bisogna pensare che questi sarebbero terremoti di magnitudo 5 che però avvengono a 2-3 km di profondità, mentre i terremoti appenninici avvengono a circa 10 km o più di profondità. Quindi sono terremoti vicinissimi agli edifici, anche perché questa è una zona densamente urbanizzata, quindi dovunque il terremoto avvenga, a parte quando avviene a mare, perché una certa parte dei terremoti avvengono un po', diciamo, più lontano al centro del Golfo, quando avvengono a terra chiaramente sono comunque edifici immediatamente sopra il terremoto,
certo,
che quindi sono a distanze bassissime, e un terremoto di magnitudo 5 a 2-3 km di profondità può fare danni ingenti, potrebbe anche causare il collasso di edifici che tra l'altro sono costantemente danneggiati, anche se diciamo in maniera non sempre notevole, da questi terremoti continui. Cioè, il problema è che anche un terremoto di magnitudo più piccola di magnitudo 4 e 6 potrebbe un domani far crollare degli edifici semplicemente perché tutti questi terremoti precedenti li hanno in qualche modo destabilizzati sempre di più.
Ricordiamo che nella zona rossa dei Campi Flegrei vivono, se non ricordo male, se non sbaglio, 500.000 persone. Cioè
sì, oltre 500.000 persone.
È una città come Firenze, anche di più in realtà, Firenze più circondario, sì, piazzati sopra una caldera in una zona rossa. Oggi c'è stato qualche crollo di qualche muro a Bacoli, che è diciamo la parte occidentale.
C'è stato il crollo di un costone in una zona molto bella, Punta Pennata, di fronte appunto a Bacoli.
Un costone di roccia, sì.
Sì, un costone di roccia, però diciamo in quella zona ci sono anche spiagge che adesso sono molto frequentate, quindi comunque sono eventi molto pericolosi.
Naturalmente fare previsioni è impossibile.
No, fare previsioni non è impossibile, nel senso che purtroppo noi non possiamo prevedere esattamente il momento in cui i terremoti avvengono, ma sappiamo da tempo, da anni, che purtroppo continuando il sollevamento del suolo la sismicità continuerà e ogni tanto avverranno terremoti più forti come questi o anche più forti, perché un terremoto di magnitudo 5 ha un contenuto energetico circa 10 volte maggiore di quello di oggi. Quindi la previsione purtroppo è possibile, non è possibile prevedere il tempo preciso, ma sicuramente nei prossimi mesi ci saranno altri terremoti come questo o anche più forti, a meno che non termini il sollevamento del suolo, cosa che ovviamente è possibile, ma poiché è da 20 anni che purtroppo questo fenomeno, certo, va avanti, è difficile che in tempi brevissimi possa terminare.
Possa interrompersi. Grazie Giuseppe De Natale per essere stato con noi, vulcanologo al CNR. Grazie, una buona serata, buon lavoro.
Buona serata.
Ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità. Rientriamo in studio alle 19:03. Radio Popolare, Popolare Network, Pop Sera. Un uomo di 46 anni è morto oggi intorno a mezzogiorno mentre lavorava in un cantiere, era il titolare di una piccola impresa edile. Si chiamava Ait El Hajjam Brahim, era di origine marocchina, è stato il caldo a ucciderlo. Le previsioni del tempo che cosa dicono? Perché sì. Le temperature in questi giorni sono veramente incandescenti. Saluto per questo motivo Daniele Catberro di Nimbus, società meteorologica italiana. Innanzitutto, abbiamo mai visto a fine giugno un'ondata di calore del genere?
Ma allora, sì, l'abbiamo già vista nel 2019, per certi versi anche peggiore, però questa volta stupisce l'intensità e anche la durata del caldo che sta riguardando peraltro gran parte d'Italia, come gran parte peraltro dell'Europa centro-meridionale, con temperature che sono salite anche tra 46 e 47 gradi in alcune località tra l'Andalusia e il Portogallo, stabilendo là dei record nazionali per giugno di temperatura massima per il mese di giugno. Qui in Italia non siamo arrivati a tanto, però abbiamo comunque sfiorato i 40 gradi in varie località, anche oggi tra il Levante Ligure e la Toscana interna, e peraltro continuerà a fare ancora molto caldo su gran parte d'Italia nei prossimi giorni. Tra l'altro, poi il dato che forse più ha stupito nei giorni scorsi e che ha riempito di più le cronache è il livello dello zero termico in atmosfera, che ha superato estesamente i 5.000 metri con livelli e con un'estensione che effettivamente in giugno non si era mai osservata. Addirittura al di sopra di Roma, nel cielo sopra Roma, lo zero si rilevava solo a quote di 5.500 metri, quindi veramente un dato eccezionale.
Vuol dire ben oltre la cima del Monte Bianco, per fare un esempio che ci insegnano a scuola, 4.810 metri, quindi un punto, diciamo, al di sopra di tutta Italia, anche delle cime più alte, per avere lo zero termico.
Esatto, questo all'interno di questa grande massa di aria molto calda che è risalita insieme all'anticiclone dal Nord Africa, coinvolgendo appunto gran parte d'Europa. Peraltro domani ci sarà una nuova vampata di aria estremamente calda, soprattutto sulla Francia. Già oggi si sono avute temperature di 35-37 gradi fino all'altezza di Parigi e perfino della Bretagna. Ecco, domani Parigi potrebbe anche toccare i 40 gradi, che per quelle latitudini è veramente straordinario.
Una cosa veramente incredibile. Per quanto riguarda noi invece, il nostro territorio, che previsioni si possono fare?
Allora, sta cambiando qualcosina lungo le Alpi, dove l'anticiclone in queste ore sta già un po' cedendo e le temperature al nord-ovest rispetto a ieri sono calate già di qualche grado, ma a prezzo dei primi temporali violenti sulle Alpi. Peraltro è proprio notizia di queste ore di colate detritiche piene torrentizie rovinose, ad esempio a Bardonecchia in Alta Valle di Susa, con conseguenze importanti di cui credo si occuperanno le cronache nelle prossime ore, e un po' tutta questa settimana vedrà un andirivieni di temporali sulla regione alpina, mentre, e quindi al nord, specialmente su Alpi e zone pedemontane, appunto continuerà a fare caldo, per carità, ma non più con i valori dei giorni scorsi. Invece farà ancora molto caldo, con temperature tra 35 e 38 gradi in molte zone del centro-sud. Mano a mano, col passare dei giorni, i massimi di temperatura tenderanno a spostarsi verso la Puglia e le isole, anche il sud, la Sicilia. Invece al nord, appunto, avremo magari qualche grado in meno, però sarà comunque un caldo umido, magari anche con qualche grado di meno, però caldo umido che si soffrirà ugualmente.
Lei citava Bardonecchia, c'è un morto, purtroppo, un uomo di 50 anni che è stato trovato in un rio che si chiama Merdovine, a circa 400 metri dal suo furgone, quindi probabilmente possiamo dire è stato travolto dalle acque di questa esondazione che c'è stata nel comune del Torinese, conseguenza di questi temporali violenti di cui lei ha parlato e di cui, insomma, sono una delle caratteristiche di questa emergenza climatica che stiamo vivendo, Catberro. Ma stava continuando con le previsioni a medio termine, credo.
Allora sì, chiudiamo la questione delle previsioni, poi posso dire due parole anche su Bardonecchia.
Certo.
Allora, volevo solo dire che per vedere un cambiamento più sostanziale, con il passaggio di una vera e propria perturbazione seguita da aria più fresca, occorrerà aspettare la prossima settimana. Diciamo che a partire da domenica avremo l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest, associata a una perturbazione che sicuramente si farà sentire anche sotto forma di temporali e giungendo dopo un periodo estremamente caldo. Ora i dettagli non li abbiamo ancora, però è facile immaginare che possano esserci anche degli episodi di forte intensità, ma di questo poi via via si parlerà, certo, con gli aggiornamenti nei prossimi giorni.
Perché noi ci ricordiamo cosa è successo 2 anni fa a luglio a Milano, la famosa notte del downburst.
Esatto, non dimentichiamo che le grandi ondate di caldo e inoltre anche un mare intorno all'Italia che è estremamente caldo, con temperature in superficie anche di 4-5 gradi al di sopra della media del periodo, forniscono il carburante per lo sviluppo di fenomeni estremi, forniscono il calore, l'energia e il vapore acqueo necessario a intensificare i fenomeni che già in passato c'erano, per carità, non stiamo parlando di fenomeni nuovi, però mare e atmosfera più caldi possono intensificarne, certo, l'occorrenza.
La portata. Intanto Daniele Catabero, saluto Giulio Fossati della CGIL, responsabile della CGIL Lombardia, che è responsabile salute e sicurezza. Buonasera.
Buonasera.
Perché buonasera, c'è un annuncio di accordo con la Regione Lombardia per quanto riguarda il caldo e i lavori faticosi. Però Fossati, rimanga con noi, perché Catberro ci voleva dire qualcosa tornando su Bardonecchia, su questa esondazione che c'è stata oggi. Ricordiamo, c'è un morto, ho capito bene?
Sì, anche a me è giunta questa notizia purtroppo poco fa. Si tratta di una categoria di fenomeni che sulle Alpi d'estate è ricorrente. Parliamo di temporali forti, concentrati a volte anche in pochi minuti, in alta quota, in terreni detritici, da cui facilmente si innescano delle colate detritiche, soprattutto in zone in cui la litologia, la geologia lo permette, e la conca di Bardonecchia è una di queste. Quindi ci sono zone che sono effettivamente abituate nei secoli a confrontarsi con questo tipo di dissesti. Però ora assistiamo a dei rovesci di intensità effettivamente al di sopra delle righe, potremmo dire, perché oggi ora, i dati non li abbiamo ancora, però sono cadute svariate decine di millimetri di acqua in meno di un'ora in queste zone, in territori d'alta montagna che sono fragili e suscettibili proprio allo sviluppo di queste colate detritiche che poi convergono, come era già successo il 13 agosto del 2023, sull'abitato di Bardonecchia. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo visto due fenomeni molto, molto violenti in questa zona, e oggi purtroppo c'è stato anche un esito fatale.
Sì, ricordiamo una persona che è morta probabilmente travolta dall'acqua scesa dal suo furgone, dall'acqua di un torrente in piena. Grazie
a questa miscela di acqua e detriti, che è ancora più distruttiva dell'acqua da sola, potremmo dire.
Certo, assolutamente sì. Grazie Daniele Catberro di Nimbus, Società Meteorologica Italiana, una buona serata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
E torno da Giulio Fossati della CGIL Lombardia. Fossati, mi faccia ricordare i contatti con noi per chiamare in diretta. Il numero è lo 02 33 001 001, mi riferisco naturalmente a chi ci sta ascoltando, 02 33 001 001, perché ci interessa capire come ascoltatrici e ascoltatori state cercando di difendervi da questa ondata di caldo così eccezionale. E avete sentito cosa ci ha detto il nostro meteorologo, no? Che dobbiamo abituarci purtroppo a questo genere di fenomeni, già lo sapevamo, così intensi non sono mai stati, magari se andate a lavorare, oppure se anche dovete per forza rimanere a casa. Non tutti possono permettersi di andare a fare il weekend in qualche luogo fresco. Invece il numero per scrivere un messaggio, SMS o Telegram, è il 331 6214013, lo ripeto, 331 6214013. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Giulio Fossati, c'è l'accordo con la Regione Lombardia per tutelare chi lavora in queste condizioni di caldo estremo?
Noi rimaniamo molto ottimisti rispetto al raggiungimento di un accordo, che in realtà non si tratta di accordo ma di una ordinanza che quindi è nei poteri del presidente di regione, che però diciamo abbiamo iniziato a discutere e a costruire da quella che viene definita come cabina di regia,
sì,
su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E cosa prevederebbe questo accordo?
Allora, diciamo che l'ordinanza dovrebbe prevedere la sospensione delle attività lavorative dove il lavoratore compie degli sforzi importanti, esposte alle radiazioni solari e al sole, dalle ore 12:30, scusate, alle ore 16. Questa dovrebbe essere l'ordinanza. Chiaramente per avere il segnale che la zona dove si lavora è segnalata, bisogna andare su un sito che è WorkClimate, dove sono indicate i vari livelli di allarme: giallo, rosso ovviamente per il rischio più alto e verde per il rischio più basso, e dove saranno le zone indicate con rosso sarà prevista il blocco dell'attività lavorativa, appunto, dalle ore 12:30 alle ore 16.
Che sono in teoria le ore più calde. Rimanga con noi, fossate una chiamata, la sentiamo insieme. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? No, non c'è nessuno. Allora ritorniamo con Giulio Fossati, che è il responsabile salute e sicurezza della CGIL Lombardia. Naturalmente vanno fatte applicare poi queste ordinanze, perché sulla carta sono uno strumento utile, poi però chi è nei cantieri, chi è nei luoghi di lavoro deve avere la certezza che vengano applicate, che non si faccia i furbi.
E purtroppo questo vale per tutte le norme, fino a quelle di rango costituzionale. Finché rimangono sulla carta e non si osservano, deve esserci qualcuno che denuncia, e noi attraverso i nostri rappresentanti della salute per la sicurezza, quelli aziendali e quelli territoriali, svolgiamo un ruolo sindacale, un presidio nelle aziende. Chiaramente in quelle un po' più strutturate siamo più presenti, ma in quelle più piccole, diciamo, ci sono gli RLST di settore, come ad esempio nel settore dell'artigianato. Chiaramente compito nostro in parte come organizzazioni sindacali, ma sicuramente quello degli organi ispettivi è presidiale rispetto delle normative. Considerate che la richiesta dell'ordinanza arriva proprio per la capacità che lo strumento ha, sia sotto l'aspetto della pubblicità, della notorietà dello strumento, perché quando viene emanato ne dà pubblicità la stampa, i comunicati, e c'è poi una violazione specifica del codice penale, eventualmente se si continua a lavorare, con comprese le varie violazioni del codice penale nel caso di ulteriore violazione in materia di salute e sicurezza. Ma come dicevamo, ci sono delle linee guida emanate a livello nazionale da un accordo Stato-Regioni che prevede le varie misure che si devono adottare nei luoghi di lavoro per mitigare il rischio da stress da calore, e dall'altra parte diciamo che per tutte quelle aziende dove purtroppo queste misure non vengono adottate, o anche se adottate rimane il rischio da stress termico, l'ordinanza arriva a tutelare meglio. È chiaro che un'ordinanza può essere uno strumento anche più facilmente esigibile da parte dei lavoratori, però noi dobbiamo sempre fare i conti con la qualità del mondo del lavoro che affrontiamo sempre, dove c'è il lavoro precario e dove ci sono lavoratori e lavoratrici che faticano ad esigere i diritti. Chiaramente sarà anche complicato far rispettare anche un'ordinanza. È chiaro che in questi casi bisogna arrivare alla denuncia e all'opportuna segnalazione agli enti di controllo.
Ricordiamo che oggi un uomo è morto vicino a Bologna per il caldo mentre lavorava. Grazie per essere stato con noi, Giulio Fossati, CGIL Lombardia.
Grazie,
una buona serata. Vediamo le vostre chiamate allo 02 33 001 001. Pronto? Pronto?
Sono io?
Sei tu, sì, lontanissimo, ma sei tu.
Aspetta che tolgo il viva voce.
Ok.
Ecco, così va meglio. No, io volevo solo dare che l'unica soluzione che ho per il caldo prima di andare a letto, proprio due minuti prima, doccia ghiacciata, ma proprio il più freddo possibile, stai sotto 5 minuti, ti butti a letto e cerchi di addormentarti, è l'unica maniera, perché se no, se cominci a entrare nel loop del caldo, io non mi muovo fino alle 3 di notte.
Anche mentalmente questa cosa è devastante.
Sì, è devastante, guarda, io soffro il caldo, quello è un problema mio, ma di giorno, bene o male, con l'acqua e qualche aria condizionata in macchina, la sera è il mio problema, è proprio di chi non riesco a addormentarti col caldo. Allora ho provato, proprio 2 minuti prima di questo, sto crollando, ok, doccia ghiacciata e ti butti a letto e funziona.
Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Pronto, un'altra chiamata allo 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Sei tu, ciao.
Sono io. Ah, vai. Ciao. Senti, io sono... Ho chiamato perché c'era il sindacalista della CGIL.
Sì.
Avrei voluto dirgli una cosa. Che in quelle linee guida della conferenza Stato-Regioni per proteggere i lavoratori dal caldo, in quelle linee guida sono previsti anche degli interventi rispetto all'utilizzo di DPI impermeabili. È una cosa che come lavoratori nell'ambiente della chimica soffriamo da morire, perché
sì.
Capisci bene che se te metti una tuta completamente sigillata e vai a fare, faccio il camionista in particolare, vai e monti sopra una cisterna a 40 gradi e ti metti lì a girare valvole, a sbattere eccetera, cioè, è una cosa veramente proibitiva, tra l'altro è anche veramente pericolosa perché potresti rischiare un infarto. Allora, su questa cosa bisognerebbe che ci fosse un pochettino di attenzione anche da parte dei sindacati nelle richieste, perché si fa presto a dire che si sospende le lavorazioni di quelle faticose, ma poi tutto quanto finisce in agricoltura e edilizia, e poi le aziende chimiche ti dicono ma noi mica siamo edilizia o agricoltura.
E per quindi vai avanti così.
Capito? Ti ritrovi. Io ho fatto per 3 anni l'RLS e battendomi su questa cosa costantemente, ho fatto un sacco di convegni nei quali ti vengono a spiegare come devi fare per che questa cosa è pericolosa, bisogna rivedere le procedure, poi quando vai a stringere le cose davanti agli RSPP o di fronte alle aziende, questi ti dicono vabbè, è un po' di disagio, insomma, è un discomfort, capisci? Stare dentro una tuta di plastica a 40 gradi sotto il sole.
Grazie,
un
ascoltatore.
Non un rischio per la salute.
Mi segno questa parola, discomfort. Grazie, ascoltatore.
Ciao, grazie.
Ciao. Scrive Elisa, stiamo bruciando vivi e tutti sanno che non c'è soluzione migliore degli alberi, invece continuo a sentire demonizzazione del Green Deal, contadini che tagliano tutti gli alberi ripariali perché gli danno fastidio nella movimentazione delle macchine agricole, rurale, mancanza di rispetto del Regio Decreto Acqua che prevede a 4 metri di rispetto, gente che taglia alberi per installare pannelli fotovoltaici sul tetto per risparmiare sul climatizzatore, amministratori regionali che tagliano boschi secolari di larici per una inutile pista da bob. Invece Alejandra scrive, a casa ventilatori, bere tanta acqua, fare corrente d'aria. Questo a proposito della domanda, come vi provate a difendervi da questo caldo atroce? Non ho l'aria condizionata perché quello sta facendo che sia più caldo fuori, è deleterio per l'ambiente.
Onda che vai sospinta dal vento verso una terra sconosciuta e passi come un brivido lungo la schiena, all'estremo orizzonte tocchi il cielo. Là dove trova l'ultimo confine, l'anima spoglia che invano ti insegue, cercando il senso del tuo movimento, della tua corsa che non ha mai fine. Le luci della vana all'orizzonte, come una galassia lontana che nel cielo si confonde, e la barca navigava come un grande trofeo sulla rotta non segnata dove soffia l'Aliseo, e con il sole negli occhi alzavo la vela vita come luce sospesa sul mare, si rompeva in mille schegge da non potersi più afferrare. Scende la notte sull'oceano e dimmi se il tuo mistero ci avvolge e ricopre, mentre si staglia contro l'infinito questo cielo di stelle e libertà. Sognavamo le ali al tramonto, nello spazio senza fine di una spiaggia africana, e il riflesso della luna riusciva a guidarci sulla rotta non segnata dove soffia l'Eliseo, e con il vento negli occhi alzavo la vela, puntando alla riva che neanche si vedeva, e la vita come luce sospesa sul mare si rompeva in mille schegge da non potersi più afferrare.
Sono le 19:25 minuti, abbiamo cominciato con il crollo di un pezzo del grattacielo del quartiere iconico di Milano City Life. E poi abbiamo continuato con queste notizie, insomma, molto angoscianti che riguardano i Campi Flegrei, e poi quelle notizie ancora più angoscianti che riguardano il caldo e anche questo invece al contrario nubifragio che ha fatto un morto a Bardonecchia. Mancano 2 minuti e mezzo. Adesso c'è Pier Vigilio D'Astoli con noi del Movimento Europeo. Buonasera D'Astoli.
Buonasera, eccoci.
Proviamo a rilassarci un attimo, D'Astoli, sì. Perché noi oggi, insomma, l'abbiamo iniziata in maniera un pochettino pesante questa conduzione estiva di Pop Sera qui a Radio Popolare, Popolare Network. Di solito con lei affrontiamo argomenti molto seri, anche questo è serio, però c'è anche molto da ridere. Quando vediamo, ascoltiamo il ministro degli esteri italiani che prende una topica così gigantesca sulla bandiera dell'Unione Europea. Il ministro degli esteri è riuscito a dire che la bandiera dell'Unione Europea con le 12 stelle rappresenta le 12 tribù di Israele. Ma come gli è venuta?
Beh, una vecchia leggenda. Allora, è seria l'ignoranza di aver detto questo in qualche modo. È una vecchia storia. Quando nel 1955 il Consiglio d'Europa fece un concorso per dotarsi di una bandiera, ci furono varie ipotesi, poi alla fine il Consiglio d'Europa, dove c'erano culture diverse, scelse questa bandiera in cui il numero 12 non è legato a nessuna tribù di Israele, ma il fatto che il numero 12 in qualche modo è un numero perfetto perché stabilisce un cerchio preciso che non è legato al numero dei paesi membri, come avviene nella bandiera degli Stati Uniti, e quindi non è legata nemmeno al mantello della Madonna. Poi nell'85, quando l'Unione Europea ha deciso di ispirarsi alla bandiera del Consiglio d'Europa, si è ispirata a questa bandiera con le 12 stelle, è stato stabilito che le stelle sarebbero rimaste 12 anche con l'aumento dei paesi, oggi ne abbiamo 27. Quindi non c'è nulla a che fare né con il mantello della Madonna né con le tribù di Israele, anche perché quando si è fatta la Costituzione Europea ci fu effettivamente il tentativo, sponsorizzato in particolare da Papa Wojtyła, di inserire nella Costituzione le radici cosiddette giudaico-cristiane, ma Valéry Giscard d'Estaing, che veniva da un paese profondamente laico come la Francia, rispose a Wojtyła che la Costituzione, come disse il resto la pira quando si fece la Costituzione italiana, era una cosa troppo seria per poter in qualche modo mettere in quella Costituzione un riferimento alle radici giudaico-cristiane.
E per fortuna che questo riferimento fu levato. Peccato che la Costituzione europea ancora non sia stata approvata. La saluto e la ringrazio, D'Astoli. Mi consenta una battuta, cioè la topica di Tajani è tale che sarebbe come dire che la bandiera italiana è bianca, rosso e verde, perché il bianco è la mozzarella, il rosso è il pomodoro e verde il basilico. Siamo a quel livello lì più o meno.
Sì, diciamo che la dimensione religiosa è talmente elevata, è talmente importante che non vale la pena di metterla in una bandiera. Questa bandiera ha questo significato che, come dicevo prima, non ha nulla a che fare né con Israele con il mantello della Madonna.
Ha un significato laico invece. Grazie ad Astoli per essere stato con noi.
Ho potuto evitare di dire questa frase oggi.
Ah, bene, dice tante il ministro degli esteri. Una buona serata per Virgilio D'Astoli. Lasciamo la linea adesso, prima la pubblicità, poi il giornale di Popolare Network. E 22 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio e questo, nel primo giorno del palinsesto estivo del 2025, è Pop Sera. Per chi è stato con noi prima, abbiamo iniziato alle 18.30 fino alle 19.30, poi i giornali nazionali e locali e adesso di nuovo insieme fino alle 20.30 in quella che d'inverno è lo spazio dell'orizzonte delle 20 e cercheremo anche in questa stagione estiva, palinsesto estivo, di mantenere uno spazio informativo. Stasera vorremmo parlare di carceri, perché ne ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i rappresentanti della Polizia Penitenziaria in una cerimonia di rito al Quirinale e ha detto delle cose che dovrebbero essere banali e scontate, ma purtroppo in Italia banali e scontate non sono. Ad esempio che il sovraffollamento nelle carceri ormai è insostenibile, ha detto il Presidente della Repubblica, e siccome prima parlavamo di caldo estremo e di grande sofferenza che il caldo genera, immaginatevi che cosa significhi questo dentro quelle celle. Le carceri non siano palestre di addestramento al crimine, ha detto il Presidente della Repubblica, anche questo insomma il dettato costituzionale che sappiamo troppo spesso non viene applicato in Italia, anche per quella che ha definito la grave carenza in organico e la mancanza di educatori. E poi che le carceri insomma dovrebbero essere, a proposito di Costituzione, anche un luogo di socialità, non soltanto di custodia. Allora, ne vogliamo parlare stasera. Io per prima cosa vi voglio proporre un'intervista che ha realizzato Anna Bredice a Donatella Stasio, che è stata per molti anni la portavoce della Corte Costituzionale e che ha scritto un libro sulle carceri, si intitola L'amore in gabbia, è stato pubblicato dall'editore Castelvecchi e racconta una storia dentro al carcere, una storia di riscatto che non si conclude con la fine della pena ma continua anche fuori dal carcere. Questa è una storia di riscatto e sappiamo però, insomma, ne parliamo dopo con Susanna Mariette di Antigone, invece quale sia la realtà oggi delle carceri italiane, ma cominciamo ad ascoltare questa intervista di Anna Bredice a Donatella Stasio. Ricordiamo il suo libro, L'amore in gabbia.
Questo libro nasce dall'esigenza di raccontare una storia appunto di deprivazione affettiva, una piccola storia. Ed è la storia appunto di un giovane, di un ragazzo che nasce e vive nella periferia degradata di Milano, il quartiere era Quarto Giaro, finisce per, era un ragazzo intelligente, studioso, anche molto carino, figlio di operai, persone per bene venute dal sud per lavorare, per niente diciamo coinvolte, implicate con i traffici mafiosi che appunto soprattutto negli anni 80-90 imperversavano nella periferia di Quarto Giaro. E lui però a un certo punto, a 6 anni, rimane orfano del padre, la madre cade in una forma di depressione, i fratelli più grandi di lui, di 9 anni, piano piano devono cominciare a lavorare, la madre appunto per mantenere tutti si massacra di lavoro, lui sprofonda in un vuoto emotivo e lo riempie con la droga e poi anche con lo spaccio. Droga, spaccio, sesso, tutto ciò che comunque non ha, come dire, servirebbe apparentemente a riempire questo vuoto, ma in realtà questo vuoto non lo riempie. Ben presto viene arrestato perché appunto per questo traffico di droga e successivamente anche di armi, passerà 11 anni e mezzo in carcere, carceri di massima sicurezza all'inizio come Busto Arsizio e Fossombrone, dove vive in una condizione di isolamento che trasformano quel vuoto emotivo in un vero e proprio abisso, ecco, io dico, per cui quando lui esce ricomincia a fare quello che faceva prima, peggio di come lo faceva appunto prima. È una specie di circolo vizioso da cui sembra non poter uscire mai, finché nel terzo giro di carcere a Bollate in realtà è come se gli dessero una chiave. Bollate è un carcere un po' diverso, forse se non l'unico, una delle pochissime carceri, secondo me proprio l'unica, che interamente è stata impostata proprio sulla rieducazione e sulla importanza che hanno le relazioni anche nel percorso di esecuzione della pena. E lì non risolvono assolutamente i suoi problemi, ma gli danno una chiave per aprire appunto la porta di una dimensione interiore che lui non poteva, non voleva, non riusciva appunto a esplorare. E per cui quando lui esce da Bollate, in effetti la sua vita è, ha scontato definitivamente la pena, torna libero, ma non è un uomo libero. È un uomo che innanzitutto ha fame di vita, perché ha fame di studio, ha fame di lavoro, vuole misurarsi con la vita, ha capito di avere dei talenti e quindi i primi anni sono una corsa davvero famelica verso il recupero di tutto quello che non è stato capace di fare prima, ma sul piano, come dire, materiale, no? Lo studio, il lavoro, la patente, tutte queste cose qui, non ancora, diciamo, l'aspetto interiore, no? Quello emotivo. E ci vorrà del tempo, poi affronterà anche questo. Ed era interessante la storia di Gianluca, importante proprio per questo motivo.
E infatti tu dedichi molto spazio al dopo, a quelle gabbie che esistono anche una volta usciti dal carcere.
Io cerco di raccontarla non solo per la parte del carcere, perché non ha molto senso poi raccontare solo le vite in carcere, ma per quello che c'è stato prima e per quello che c'è stato dopo e c'è ancora adesso, perché spesso lo diciamo ed è proprio così, quando si esce, diciamo, il fine pena non è mai un traguardo, il fine pena è un inizio, l'inizio di un altro percorso, spesso di un altro calvario. E come dico nel libro, molto spesso per chi esce dal carcere veramente la libertà è una linea retta parallela a una vita che rimane ancora in gabbia. Gianluca, quando parla di sé, ricorda gli anni della sua carcerazione, si ricorda che lui si è sempre percepito il suo corpo come un contenitore senza contenuto, così lo definisce. E appunto una mutilazione, dicevo, affettiva sostanzialmente della dignità, una mutilazione affettiva, sentimentale, sessuale, in definitiva della libertà. Ed è qui, diciamo, che la storia, come dire, si srotola anche da un punto di vista politico, no? Perché? Perché ce lo hanno spiegato insigni, diciamo, psicologi, psichiatri, a cominciare da Umberto Galimberti. Chi non ha imparato a sillabare l'alfabeto emotivo perché non gli è stato insegnato, o perché invece gli è stato insegnato di controllarsi, ha maggiori probabilità rispetto ad altre persone di diventare nella sua vita pericoloso. Perché? Perché nel deserto della comunicazione emotiva, affettiva, cresce il gesto violento, il gesto imprevedibile. Si fa strada la paura, la prevaricazione, appunto l'aggressività, la violenza verso di sé, verso gli altri. Tutte queste pulsioni spesso deflagrano in reati, a cominciare proprio dal femminicidio. Quindi questa desertificazione affettiva, di cui parla anche la Corte Costituzionale nella sua storica sentenza del 2024, con la quale ha riconosciuto che il diritto all'affettività è un diritto fondamentale anche in carcere, ok? La desertificazione affettiva, alla fine, proprio perché incide profondamente nella vita di relazione delle persone, quindi incide sulla qualità della convivenza più compatibile, quella che dovrebbe essere ispirata ai valori che le madri e i padri costituenti ci hanno lasciato. Alla fine la deprivazione, la desertificazione affettiva si traduce in un danno alla democrazia, alla vita democratica.
Però tu lo racconti anche questo aspetto di quanto è difficile anche metterla in pratica quella sentenza, cioè di quanto sia impossibile a volte avere quell'affettività anche in carcere, anche se appunto è un diritto.
Purtroppo però il carcere è l'antitesi delle relazioni, il carcere è un luogo di potere, cioè chi sta sopra e chi sta sotto, e così è stato sempre impostato in realtà, come se fosse l'esercizio di un potere sovrano in cui i detenuti sono i sudditi. Pensiamo soltanto al gergo penitenziario, che è duro a morire nonostante la domandina, il rapportino, non vieni come dire accompagnato in questo tuo necessario percorso non solo di revisione critica di quello che hai fatto, no? Ma anche di progressiva conquista, no? Poi della libertà e quindi nel percorso rieducativo. Niente di tutto questo. A un certo punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto basta, questo diritto esiste, è un diritto fondamentale. Non si è limitata a dire che il diritto esiste, a riconoscere, cioè il diritto ad avere dei colloqui intimi senza il controllo a vista della polizia penitenziaria, a meno che non ci siano particolari ragioni di giustizia, di ordine, di sicurezza, ma è stata una sentenza autoapplicativa. Ora invece quella sentenza è rimasta inattuata, nonostante fosse autoapplicativa, per 15 lunghissimi mesi, durante i quali, e questo è un aspetto particolarmente negativo e preoccupante, durante i quali non c'è stato da parte dell'amministrazione penitenziaria, quindi del governo, un atteggiamento di apertura, di collaborazione con quei direttori, con quei provveditori che pure si stavano dando da fare. No, si è detto no, stiamo studiando, verificando, ma tutto è rimasto tale e quale. E persino quando i magistrati di sorveglianza hanno accolto i ricorsi dei detenuti che giustamente avevano preteso di far valere il loro diritto, anche lì l'amministrazione penitenziaria si è opposta e ha impugnato quelle decisioni. Ora, questo è molto importante per segnalare un altro aspetto, e cioè come manchi qualunque leale collaborazione da parte del governo rispetto a sentenze della Corte Costituzionale che riconoscono diritti fondamentali che sono ideologicamente sgraditi, perché di questo si tratta. Perché, come nel caso del diritto all'affettività, abbiamo il caso del diritto al suicidio assistito a determinate condizioni, il diritto dei figli delle coppie omogenitoriali di essere riconosciuti da chi li ha cresciuti e curati, il diritto.
Era Donatella Stasio intervistata da Anna Bredice sul suo libro L'amore in gabbia. Con noi adesso Susanna Marietti dell'associazione Antigone. Buonasera Marietti.
Buonasera.
Di carceri si parla quando ci sono notizie di suicidi o quando c'è qualche appello, in questo caso del Presidente della Repubblica, appelli che di solito rimangono inascoltati. Oggi Mattarella ha parlato di un sovraffollamento ormai insostenibile, ha parlato di gravi carenze nell'organico e tra gli educatori, ha fatto degli auspici che riguardano come dire, banalmente, mi si perdoni il termine, la Costituzione, no? Le carceri non devono soltanto essere palestra di addestramento al crimine, ha detto, o luoghi dove si parcheggiano le persone. E questo vale tanto di più in questi giorni di caldo estremo, ad esempio.
Sì, decisamente. Cioè, l'estate è un momento in cui il carcere è ancora più abbandonato di quanto non lo sia nel corso dell'anno. Non solamente per il caldo estremo, ma perché le attività si fermano, il personale è ancora di meno perché ci sono le ferie, i volontari non vanno più, non ci sono le scuole, non ci sono quei pochi corsi di formazione professionale che ogni tanto abbiamo. E quindi si sta chiusi in queste celle incandescenti quasi tutto il giorno. Il carcere, appena possibile, viene dimenticato. Come dicevi bene, lo si ricorda quando poi arriva il Presidente della Repubblica a ricordarci che esiste ancora una Costituzione, ma dovremmo farlo anche senza di lui.
Per fortuna che esiste, mi viene a dire, il Presidente della Costituzione. Fino a oggi gli appelli al governo sono stati vani da questo punto di vista, e sì che abbiamo un ministro della giustizia che si è creato la reputazione del garantista negli anni prima di diventare ministro.
Beh, abbiamo visto come, insomma, questo ministro abbia smentito su tutti i fronti quella che poteva un tempo essere la sua fama. Oggi sembra veramente manovrato con i fili proprio da questo governo, e l'unico intervento che si è riuscito a pensare per il carcere è quello di creare un po' di container tramite un commissario straordinario da infilare in istituti già esistenti per un numero di posti ridicolo, mi pare che siano 385, una cosa del genere, container che nascono già sovraffollati perché i metri quadri previsti formalmente a persona sono meno di quelli che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ci dà come standard, e quindi, diciamo, senza nessuna prospettiva. La domanda che questo governo si pone è sempre e solo: dove lo metto? Questa persona dove la metto? Quello è malato di mente in carcere, dove lo metto? Quello c'ha il bambino, dove lo metto? Non è mai che percorso di vita attivo. Come lo gestisco, come lo collego al territorio circostante, come lo faccio entrare nel mondo del lavoro. È solo un problema di collocare dei corpi fisici.
Aspettiamo Salvini che esca dopo l'appello di Mattarella. Oggi si vede che era impegnato con altro a dire sì sì, ha ragione, la soluzione è costruire più carceri. In effetti, guardando la situazione di fatiscenza di certe carceri italiane, viene da pensare che un piano di edilizia carceraria sarebbe comunque necessario.
Un piano di edilizia carceraria per ristrutturare le carceri esistenti e far vivere un po' meglio le persone che ci stanno dentro, non per costruire nuovi spazi detentivi, non ne abbiamo assolutamente bisogno. La storia ci ha insegnato che più posti per la detenzione creiamo e più rapidamente li riempiamo. Il problema non è creare una società di detenuti. Vogliamo mettere tutti in carcere, da chi protesta pacificamente per strada a chi si batte per il diritto all'abitare. Questo è il modo per risolvere tutti i problemi della società, secondo questo governo. Non è così che dobbiamo agire. L'unico modo per risolvere il problema del carcere è quello di arrestare meno.
E questo è esattamente l'opposto della filosofia del decreto sicurezza che è diventato legge recentemente, cioè l'aumento, la moltiplicazione delle fattispecie di reato. Ce lo diciamo spesso quando ci sentiamo a questi microfoni.
Certo, questo governo ci ha insegnato, diciamo, fin da subito, cioè ricordiamoci che la prima volta in assoluto che si sono riuniti, cioè il primo consiglio dei ministri in assoluto, hanno introdotto il reato di rave party, di cui immagino che fosse la priorità di tutti noi italiani, no? Questo reato. Quindi, diciamo, questa pratica di introdurre poi sempre con decretazione di urgenza fattispecie penali è qualcosa che è proprio di questo governo. Con il decreto sicurezza hanno proprio toccato il massimo. Qui c'è stato un salto di qualità, perché questo è un decreto che proprio disegna il rapporto tra l'autorità pubblica e il cittadino, le forze di polizia, veramente in chiave autoritaria ed illiberale.
Noi non abbiamo naturalmente ancora la statistica, perché occorrerà del tempo, perché è appena stato approvato, non sappiamo quali effetti avrà, ma è possibile fare qualche previsione?
Beh, noi avevamo fatto un rapido calcolo per quanto riguarda, diciamo, il reato che ha un diretto impatto penitenziario, che è quello appunto sulla rivolta penitenziaria, che punisce, lo ricordiamo, anche forme assolutamente pacifiche di protesta in carcere, ovvero la resistenza passiva a un ordine impartito. Basandoci su il numero di proteste, io non amo chiamarle rivolte perché sono delle pacifiche proteste, avvenute nel corso del 2024, sì, quindi l'ultimo, diciamo, anno solare che abbiamo, possiamo immaginare che si sarebbero prodotti 24.000 anni di carcere in più.
24.000 anni di carcere è una dimensione che si fa fatica anche solo a immaginare, insomma, sono quante persone 24.000 anni di carcere dietro le sbarre?
Noi avevamo contato sui 1.500 episodi di protesta che c'erano stati, immaginando che ciascuno avesse coinvolto una media di 4 persone, perché più o meno queste erano, sì, i dati, diciamo, di stampa, quindi parliamo, certo, di 6.000 persone.
6.000 persone che si vanno ad aggiungere a una popolazione carceraria che è già decine di migliaia di persone in più rispetto alla capienza delle carceri italiane, perché partiamo da qui, adesso non stiamo partendo da una situazione di normalità, stiamo partendo da una situazione di grave sovraffollamento.
Di grave, formalmente siamo un pochino sotto i 64.000 detenuti per 51.000 posti letto formalmente, ma non, chi conosce il carcere sa che questi numeri sulla carta non corrispondono a quelli reali, perché continuamente si incontrano sezioni chiuse che non si hanno i soldi per mantenere e quindi i detenuti vengono svuotati e ammassati nelle sezioni vicine, ma quei posti continuano a essere contati. Quindi se al netto, diciamo, di queste cose, siamo ad un affollamento che sta intorno al 135% su scala nazionale, ma poi è a macchia di leopardo, abbiamo istituti che superano il 200%, manca l'aria fisica per respirare, e in questo contesto la priorità di Salvini, che citavate prima, qual è? Quella di cambiare la legge sulla tortura. Ricordiamoci quest'altro vulnus alla Costituzione e allo Stato di diritto. La parola punire nella nostra Costituzione compare una volta sola come verbo ed è in riferimento alla tortura. È punito ogni violenza nei confronti delle persone in custodia dello Stato. E qual è il reato che si va adesso a pensare di abolire? Il reato di tortura. Questa è una vergogna davanti al mondo intero.
Grazie Susanna Marietti, Associazione Antigone, per essere stata con noi.
Grazie.
Buona serata.
A voi. Buona serata.
Thank you.
Alle 20 e 29 minuti in questo momento erano i Depeche Mode qui a Pop Sera, Radio Popolare Popolare Network. Non ci sono, almeno dalle agenzie che ho davanti io, naturalmente, aggiornamenti significativi nelle notizie che vi abbiamo dato nel corso del pomeriggio e della serata. E allora questa è la sigla finale, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con Pop Sera è domani attorno alle 18.35 fino al giornale delle 19.30, poi ancora insieme dalle 20 alle 20.30. Una buona serata e un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.